La storia scorre, fiumi e capitali ai due lati dell'Europa. Un'estate lungo il Tamigi e il Tevere. Conduce Gigi Donelli. Produzione Roberto Antonini.
Cari amici, cari ascoltatori di Rete2, un saluto da Gigi Donelli. Buona estate a tutti voi, buon viaggio. Molti sono in viaggio in questa giornata. Cercheremo di aggiornare tutti voi anche sulla situazione del traffico intenso, lo sappiamo. D'altra parte, questo è il sabato che chiude il mese di luglio, il sabato che continua in realtà, o quantomeno apre formalmente il periodo clou delle vacanze estive. Ed ecco dunque che da parte mia, da Gigi Donelli, dunque dall'intera redazione di Rete2, ancora rinnoviamo l'invito a condividere quello che invece è un racconto, un viaggio a un ritmo davvero molto diverso di quello in cui siamo di solito abituati lungo le strade e le autostrade. Infatti è il ritmo dei fiumi, dei nostri fiumi, dei fiumi d'Europa. Nelle scorse puntate avete, credo, seguito, spero seguito, il viaggio lungo il Tamigi. Michela Daghini ha raccontato dunque il percorso di questo fiume, che è davvero uno straordinario concentrato di storia, un fiume relativamente breve rispetto a tanti altri giganti, ma che non solo per la grande capitale britannica, ma per i tanti stimoli e racconti ci ha davvero colmato di curiosità storiche, culturali, di aneddoti. Ecco, un grande viaggio che vi ricordo, per chi appunto non avesse avuto occasione di ascoltarlo, può essere ripercorso attraverso il sito di Rete2 Fiumi, un'intera pagina, un intero sito dedicato a questa avventura. Ma adesso il viaggio prende un'altra piega, letteralmente ci spostiamo nel sud dell'Europa e ci spostiamo oggi nella zona dell'Appennino tosco-romagnolo, in una zona d'Italia tutto sommato poco conosciuta, una zona di grandi boschi, una zona di grandi spazi e una zona di grande storia, perché è lì che partiamo per il racconto e troviamo le sorgenti del Tevere. Bene, il Tevere, a proposito, dicevamo prima del Tamigi, della grande storia, il Tevere è evidentemente il fiume della fondazione della storia di Roma, ma è anche molte altre cose. Noi tendiamo ad associare questa grande storia di questo fiume appunto alla capitale d'Italia oggi, ma soprattutto nell'evocazione storica alla capitale imperiale, a quella repubblicana, a quella della storia appunto di una cultura che gravita intorno ai fiumi. Oggi dunque cercheremo di esplorare quella che è la zona di partenza. Lo faremo come di consueto con i nostri inviati. Oggi sarà Brigitte Schwarz a portarci letteralmente a sentire la prima acqua. Sapete, è una sorta di consuetudine dei nostri viaggi. Andiamo davvero a cercare, a condividere con voi quelli che sono i primi suoni. I fiumi hanno la loro voce, una voce che cambia, una voce che è fresca, frizzante nella fase iniziale, poi diventa possente, potente e per certi versi anche meno udibile, ma non di meno ricca di stimoli e racconti. Quindi tra poco cominceremo con i reportage, cominceremo anche con i contributi letterari che anche quest'anno Maria Rosa Mancuso condivide con noi. Poi naturalmente avremo i nostri ospiti. Tra poco vi presenterò la nostra ospite in studio di oggi, che ci porterà a conoscere anche alcuni degli abitanti, a volte davvero misteriosi, di questo mondo formidabile che è la foresta appenninica. Ma allora, per cominciare, io vorrei condividere con voi anche i nostri consueti spazi musicali. Abbiamo pensato, per iniziare, a un volo letteralmente dall'alto, a uno sguardo d'uccello su questo straordinario fiume che è il Tevere, e dunque con Gian Maria Testa, Le traiettorie delle mongolfiere.
Lasciano tracce impercettibili le traiettorie delle mongolfiere, e l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra. Sono partite, tolti gli ormeggi e la zavorra, sono partite. A guardarle sono quasi immobili, lune piene contro il cielo chiaro, e l'uomo che le sorveglia adesso non è più sicuro se veramente sono mai partite oppure sono sempre state lì, senza legami colorate e immobili così, senza legami colorate e immobili così. Controvento al cielo, abbiamo cercato e perso le tracce del loro volo dentro le nuvole del pomeriggio, nei pomeriggi delle città, ma chissà dove è incominciato tutto, chissà, chissà dove è incominciato tutto, chissà. Anche noi, con le mani puntate al cielo, abbiamo inseguito e perso le tracce del loro volo, anche noi, nelle nuvole del pomeriggio, nei pomeriggi delle città, ma chissà dove è cominciato tutto, chissà. Lasciano tracce percettibili le traiettorie delle mongolfiere, e l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra. Sono partite sopra gli indugi e la zavorra. Sono partite.
Dall'assù dunque, dall'assù chissà quante automobili potrebbe vedere il nostro Gianmaria Testa da questa visione appunto offerta dalle traiettorie delle mongolfiere. Allora in questo nostro viaggio, vi ho detto, è anche l'attualità, quindi vi aggiorno. Code tra Quinto e il portale sud della Galleria San Gottardo si segnalano in questo momento 5 km di colonna in direzione nord con attesa di circa un'ora e un quarto. In questo momento, tra l'altro, l'entrata autostradale di Airolo risulta chiusa, mentre tra il raccordo di Altdorf e Göcenen le code in direzione del Ticino sono di 14 km con tempi d'attesa di almeno 2 ore e un quarto. Insomma, cari amici, ci vuole pazienza. Questa è una giornata di pazienza, ascolto, spero in nostra compagnia, buona musica, conversazione con i vostri amici in automobili, l'occasione magari per parlare con i figli, quelle cose che nel corso del nostro, dei nostri tempi tumultuosi non riusciamo a fare. E naturalmente, spero, con noi e con il nostro viaggio. Viaggio che dunque comincia. Tevere, le sorgenti. Come vi ho anticipato poco fa, le sorgenti del Tevere sono davvero un luogo meraviglioso. Ho avuto la fortuna di frequentarlo più volte nella mia vita. È una foresta intensa, una foresta in cui le stagioni si susseguono regalando un continuo cambiamento di colori, di profumi, di rumori anche, perché questa è la foresta ed è dunque dal nord della Val Tiberina che la nostra Brigitte Schwarz comincia il suo racconto. Come sentirete, lei è risalita, come fanno molti per raggiungere le sorgenti, da Roma, quindi da Sansepolcro, risalendo il percorso per poi ricominciare a scendere. Dall'altra parte, naturalmente, si può accedere invece da quella che è la regione romagnola, la Valle del Bidente, la zona di Cesena, per intenderci. Quindi un percorso che può essere effettuato in due direzioni. Un percorso che poi avremo modo di approfondire, è tornato ad essere una delle più belle zone di percorsi per passeggiate, lunghe passeggiate, trekking, ciclabili della penisola. Ma adesso partiamo dunque dalle sorgenti del Tevere.
Lasciamo Sansepolcro e ci dirigiamo verso il Monte Fumaiolo, alla scoperta delle sorgenti del Tevere lungo la superstrada E45 che costeggia il lago di Montedoglio e sale verso le alture attraverso fitti boschi e paesaggi quasi lunari caratterizzati da singolari formazioni geologiche. Dopo una trentina di chilometri arriviamo a Balze, frazione del comune di Verghereto, una località montana in provincia di Forlì-Cesena che si trova non lontano dalle Marche e dall'Umbria, sul confine di due regioni, l'Emilia-Romagna e la Toscana. Il villaggio è incastonato ai piedi di una falesia rocciosa. Qui ci attende Enrico Salvi, sindaco di Verghereto.
Qui ci troviamo a Balze, è una frazione sommato ancora abbastanza abitata, ha una sua forte attrattiva, come vedete dal contesto paesaggistico dove siamo, ambientale, una forte attrattiva turistica, che però non vive solo di turismo, dove c'è ancora una buona agricoltura, c'è un po' di attività legata all'edilizia manutenzionale, di ristrutturazioni e quant'altro, e con una sua economia che in gran parte poggia sui due settori, agricoltura e turismo.
Allora, noi adesso ci incamminiamo verso le sorgenti che distano alcuni chilometri da qui.
Sì, adesso di fatto a un paio di chilometri c'è un altro albergo dove siamo di fatto ai piedi delle sorgenti, poi è chiaro che la sorgente non è avvicinabile dalle auto e per cui c'è un piccolo percorso a piedi di una decina di minuti e dove ci portiamo direttamente dove c'è la sorgente con il monumento alle sorgenti, la stele fatta a suo tempo dall'allora Benito Mussolini, con tutta la sua storia.
Allora andiamo. Lasciamo l'automobile sul parcheggio e ci stiamo incamminando verso le sorgenti, sempre in compagnia del sindaco Enrico Salvi. Stiamo percorrendo un bellissimo sentiero in un bosco di faggi meraviglioso lungo una scala ben conservata.
Sì, questo è un intervento che è stato fatto negli ultimi, direi, 20 anni dall'allora comunità montana, oggi superata dal riordino istituzionale, che aveva risorse disponibili per valorizzare anche queste aree. Fra l'altro proprio anche attraverso l'intervento dell'allora comunità montana, venne anche acquistato tutte queste superfici che erano superfici private con le quali avevamo sempre la difficoltà. Questi volevano tagliare il bosco per indubbiamente ricavi dal loro punto di vista economico, acquistandoli interamente al pubblico, se non altro riusciamo anche a mantenere la vegetazione più a livello paesaggistico che a veri scopi produttivi. Come
certamente abbiamo il fiatone perché qui il cammino si fa impervio, comunque sempre molto bello e facilmente praticabile anche per escursionisti e viandanti. Siamo arrivati alle sorgenti qui nel mezzo di un bosco di faggi sulle pendici del monte Fumaiolo. Siamo a oltre 1200 metri sul livello del mare. Da due sorgenti a una decina di metri di distanza l'una dall'altra, che sono chiamate le vene, nasce il Tevere. Sindaco Enrico Salvi, in un ambiente incontaminato, molto suggestivo e non molto lontano appunto dal Monte Fumaiolo.
Sì, praticamente il Monte Fumaiolo è qui sopra a qualche centinaio di metri. Il Monte Fumaiolo è 1407 metri di quota sul livello del mare, noi qui saremo intorno a 1350 alle sorgenti. Siamo in un angolo dell'Emilia Romagna, l'angolo che confinava una volta con la vallata, con le Marche e con la Toscana. La Toscana ancora, adesso le Marche si sono spostate un po' più in basso a seguito dell'annessione degli 8 comuni del Monte Feltro alla provincia di Rimini e di conseguenza alla regione Emilia-Romagna. Questa era Toscana, facente parte dell'allora Granducato di Toscana fino al 1923. Nel 1923 l'allora duce Benito Mussolini spostò tutta una serie di confini, in alcuni casi anche rettificandoli in forma naturale lungo il crinale che divideva la Romagna e la Toscana. Poi quando arrivò praticamente in prossimità del comune di Verghereto, per annettere sorgenti del Tevere, il fiume sacro ai destini di Roma, nella sua provincia d'origine, essendo lui un forlivese nativo di Predappio, spostò il crinale e incluse un pezzo di bacino del Tevere nell'allora provincia di Forlì, portando il Tevere in Romagna.
Noi vediamo qui una sorgente, diciamo, più grande, che zampilla proprio dal terreno, e poi una sorgente più piccola. Queste due sorgenti si uniscono qui in questo bacino.
Sì, in realtà più che le sorgenti, le cosiddette vene del Tevere, perché è una sorgente che a sua volta ha origine da più vene che lungo il percorso abbiamo anche visto, poi incontriamo anche qualcuna scendendo. Le due che notiamo qui sono una alla destra e una alla sinistra del monumento e che danno vita alla sorgente principale dove parte il Tevere, ma poi lungo il percorso subito nelle immediate vicinanze se ne uniscono altre, al punto tale che si giustifica le cosiddette vene del Tevere.
Siamo proprio qui davanti a questa vasca dove le due vene si uniscono e proprio nel mezzo di questa vasca svetta una colonna di travertino su cui campeggiano tre teste di lupo sovrastate da un'aquila rivolta verso Roma, simbolo imperiale riutilizzato in epoca fascista, con incisa la frase che lei ricordava, sindaco Salvi: qui nasce il fiume sacro ai destini di Roma. Quindi la colonna, come ricordava, fu collocata qui nel 1934, quindi una colonna in tipico stile fascista.
Sì, dopo aver fatto l'annessione del territorio all'allora provincia di Forlì, successivamente Mussolini erige anche questo monumento che, diciamo, ne manca un pezzo, perché su un lato, e come vediamo ancora anche i fori, venivano riportati, oggi staccati nell'immediata caduta del fascismo, dei fasci littori che rappresentavano indubbiamente lo stemma principale del fascio di allora. Collocò questa stele proprio con la motivazione poi che ci indica anche nella stele stessa: qui nasce il fiume sacro a destini di Roma.
Dunque ci troviamo in un luogo simbolico, il fiume da qui percorrerà un suggestivo dislivello per arrivare appunto a Balze, poi attraverserà la Toscana, l'Umbria, il Lazio per sfociare nel Mar Tirreno dopo un percorso di ben 406 chilometri.
Chi percorre, come guardavamo poc'anzi, le sorgenti e i primi tratti del fiume Tevere, vediamo che è un piccolo ruscello con la quale è anche fatica a immaginare come diventa poi quando comincia ad arrivare nei pressi di Roma, e come abbiamo visto sicuramente attraversa un paesaggio, credo dal punto di vista ambientale e paesaggistico, di indiscutibile valore, e anche indubbiamente con la sua storia, la sua cultura che si trascina dietro partendo dalle sue origini.
Lasciate le sorgenti, prima di ripartire facciamo una breve sosta al bar del villaggio, dove ci intratteniamo con uno degli avventori, Lirio Nuti.
Allevo bestiame a 5 km da qui, sempre nella provincia di Rimini, Emilia Romagna. Allevo marchigiani, animali da carne, pecore, ovini, equini, suini in piccola quantità a livello amatoriale più che industriale. È un'attività di privilegio perché i miei figli dedicano tutto a questa attività. Cerchiamo di sviluppare, di salvaguardare, di proteggere nel meglio di modo, di creare vita in questa montagna che non è montagna ma è mezza collina, di cui sarebbe giusto sapere attribuire i giusti meriti, salvaguardando tutto quello che è necessario.
In questa montagna che non è montagna ma che è Appennino, che quindi lo è tecnicamente una montagna, questo è il primo racconto di Brigitte Schwarz sull'Appennino tosco-romagnolo, le sorgenti dunque del Tevere, queste vene, anche questo racconto che naturalmente ci appare quantomeno bizzarro, di spostamenti di confini per integrare nella provincia di Forlì e quindi dell'ex primo ministro nonché dittatore italiano di portare le sorgenti, la nascita del grande fiume addirittura nel suo territorio. Ma tant'è, il territorio poi naturalmente lo vediamo sulla carta, quelle che sono le sue separazioni, ma quando lo viviamo dal suo interno è davvero difficile accorgerci dei passaggi da una zona all'altra. Siamo a cavallo dunque oggi tra l'Emilia Romagna e la Toscana, l'Appennino. Siamo tra l'altro in una zona in cui si davvero susseguono i parchi nazionali, le riserve, le zone protette come quella che è nota come riserva statale di Badia Pratalia, le straordinarie foreste casentinesi, insomma luoghi che, come abbiamo sentito anche nel nostro racconto, sono luoghi di uomini, di tradizione, di storia, ma anche di fauna, di bosco e di tradizioni di agricoltura montana. È tempo dunque di condividere con voi il piacere della nostra ospite, che ringrazio di essere con noi. Oggi ci ha raggiunto in studio Joanna Schoenberger, che è ingegnere forestale, capo progetto Orso, il WWF Svizzera, a Bellinzona, basata se non sbaglio. Intanto buongiorno Joanna.
Buongiorno Gigi, buongiorno a tutti.
Adesso avremo modo di conoscerla meglio. Io voglio subito stuzzicare nel suo passato anche l'Alaska. Ora lo dico subito perché chiaramente il mondo naturale, diciamo alle nostre latitudini, ha a che fare con una presenza umana fortissima. Poi ci sono altri mondi. Come mai l'Alaska? Curiosità.
Mi ha attirato davvero il selvaggio, sicuramente, e il fatto che bisogna ancora ragionare per stare in vita, in fondo, no? A dirla un po' in modo troppo sparato.
Certo, ma l'ingegnere forestale, condividi un attimo, che cosa fa esattamente?
Sì. Ma noi ci hanno sempre detto che si può fare tutto.
Okay, cioè, è un buon approccio.
Sì, si gestisce in modo classico lo spazio naturale, il bosco, ma anche gli altri spazi, e questo in concordanza di solito a tutti i gruppi di interesse. Quindi si è spesso un centro di discussione, un qualcuno che può raccogliere gli interessi e mandare avanti questa gestione dello spazio
quindi
naturale.
Quindi gestire, perché appunto proprio perché non siamo magari in Alaska, perché il nostro sono territori in cui la relazione tra l'uomo e la fauna di fatto determina poi l'equilibrio.
Sì, sì, tuttora sì. Quindi abbiamo una legge della caccia che dove si gestisce un po' la fauna e il bosco ha diversi scopi, anche c'è una cartina praticamente dove ci sono sugli scopi del bosco, può essere di protezione, gli scopi principali di un pezzo di bosco è di solito assegnato appunto questo pezzo di bosco a uno scopo, può essere di svago, di protezione, di produzione di legno, di legname. Eccetera,
quindi
eccetera.
Svago, attività economiche. Sentivamo poco fa il sindaco di Verghereto dire appunto che di fatto è in atto una trasformazione da, nel caso dell'Appennino Toscoromagnolo, da un'attività economica a quella, un'attività economica che era lo sfruttamento fisico del bosco, a quello del turismo. Il turismo del bosco, come dire, è un luogo di grande riscoperta.
Sì, assolutamente sì, e si può combinare molto bene con la protezione della natura, con con il permettere alla biodiversità di esistere o addirittura di rigenerarsi.
Ecco, rigenerarsi. Nel caso dell'Appennino, chi si è rigenerato sicuramente è stato, ne abbiamo parlato per un attimo, è il lupo. Nel caso delle Alpi, so, e poi ci aiuterai a raccontare un po' quello che è il grande ritorno da una parte del lupo, ma anche dell'orso.
Sì, esatto, e anche della lince alla fine,
anche della
però
lince.
Possiamo concentrarci.
No, ma parleremo anche della lince, ma insomma di come questi luoghi abbiano anche, di questi grandi luoghi, questi spazi abbiano delle stagioni, e quella che viviamo è una stagione particolarmente interessante.
Sì, molto, molto interessante, perché assistiamo al ritorno di questi grandi predatori ed è un ritorno naturale, questo va detto, e quindi ci pone di fronte a diverse sfide, quanto appunto questa mentalità di gestione, no? E soprattutto anche culturale, è una sfida per noi, forse in particolare gli svizzeri, che ci chiede di non sempre voler controllare tutto al 100%, ed è questa la difficoltà che abbiamo anche spesso con questi animali.
Joanna Schoenberger, la ritroviamo subito dopo il notiziario. Dunque, il ritorno dei grandi predatori. Mentre siete in macchina, magari guardatevi intorno, chissà che nelle foreste circostanti non possiate vedere qualche segnale. D'altra parte sono imprevedibili. Adesso un brano, Arvo Part, Arbos, dunque, ci riporta nella grande foresta. Arvo Part è estone, quindi un altro tipo di foresta, ma sicuramente un ambiente molto suggestivo. Poi il notiziario, ci risentiamo tra poco. Pochissimo.
La storia scorre. Fiumi e capitali ai due lati dell'Europa. Un'estate lungo il Tamigi e il Tevere. Conduce Gigi Donelli. Produzione Roberto Antonini.
Cari amici, cari ascoltatori, ancora un saluto da Gigi Donelli. Quando sono le 10:34 minuti, il nostro viaggio, dunque la nostra estate lungo il Tamigi, abbiamo percorso nelle prime quattro puntate, abbiamo appena iniziato a conoscere, ad ascoltare anche il fiume Tevere. Dunque sabato, come oggi, per le prossime quattro settimane tra le 10 e le 12, ma vi ricordo anche, come sempre, sul sito curato da Silvia Soli, www.rsi.ch, oppure googolate Tamigi e Tevere e troverete immediatamente quelli che sono i contenuti, appunto, già mandati in onda, le cartine, le fotografie, il racconto di questi straordinari corsi d'acqua che poi alimentano e hanno di fatto costruito due straordinarie capitali, Londra e Roma. Siamo in questo primo episodio, appunto, del fiume italiano nell'Appennino tosco-romagnolo. Abbiamo sentito che tipo di ambiente montano, ambiente di foresta sia. Ecco, quello è anche un ambiente, e adesso ne parleremo con la nostra ospite, un ambiente che, come tutti gli ambienti umani, insomma, è soggetto a delle grandi trasformazioni. Se oggi avete occasione di esplorare le foreste casentinesi, cosa che vi invito a fare perché davvero sono luoghi di bellezza assoluta, tra l'altro bellissime in tutte le stagioni, sotto la neve, d'estate, nel meraviglioso autunno e ovviamente in primavera, bene, trovate essenzialmente un paesaggio naturale che sembra fatto apposta per le nostre esigenze attuali, di noi, in grande maggior parte di noi cittadini, che cerchiamo spazi dove ricaricarci, dove camminare, dove respirare e sentire anche proprio il profumo della terra e del bosco. Trovate però anche una serie di villaggi abbandonati che ci ricordano, vi ricordano come questi luoghi non sono sempre stati così. Questi luoghi, in particolare nella zona dell'Appennino che attraversiamo, sono stati luoghi molto più abitati, e lo potete vedere appunto da questi impressionanti villaggi abbandonati, in particolare nella Valle del Bidente, di persone che poi hanno lasciato il territorio. Ecco, il territorio che progressivamente è stato lasciato dagli uomini è stato occupato da altri ospiti, o meglio, ospiti quanto noi, naturalmente, in senso lato della natura, ospiti che erano presenti e che sono tornati. Allora, ancora grazie di essere con noi questa mattina a Giovanna Schoenberger, che, come vi abbiamo detto, è ingegnere forestale, lavora per il WWF. Allora, Giovanna, dicevo, nell'Appennino tosco-romagnolo sono tornati innanzitutto i lupi. Si possono sentire, io non li ho mai visti e frequento quella zona intensamente, però li ho sentiti. In compenso si vede una quantità di altri animali impressionanti. Nelle Alpi, è vero che 25 anni fa c'è stato un momento di svolta?
Sì, è forse analoga la storia, nel senso che nel 1991 è tornato il primo lupo, che è passato, venuto dall'Appennino, passando per le Alpi Marittime francesi e quindi venendo da ovest, in Vallese è entrato, e da lì adesso abbiamo dai 20 ai 40 lupi in Svizzera.
Il lupo, dunque, che ha ripercorso la sua strada, in questo caso da sud.
Sì,
poi
esatto.
Chi altro è tornato?
È tornato anche l'orso, questo nel 2005, e questo orso è venuto invece da est, dal Trentino, dove si è ripresa una popolazione di orsi che era la storia di questa popolazione è che intorno all'anno 2000 sono stati si dice un ristoccaggio quasi, no? di orsi presi dalla Slovenia, hanno voluto conservare gli ultimi orsi alpini, che erano in tre, con questo nuovo sangue, fin dei conti si è riprodotto poi solo questa parte degli orsi, e comunque sono orsi alpini.
Quindi da lupo da sud,
sì.
Orso da est, poi hai citato anche la lince, io non l'avevo fatto, sì. Ma povera lince, sì. Che è meravigliosa.
La lince invece ha un'altra storia e... devo dire come premessa che in Svizzera erano spariti anche i caprioli e i cervi. C'è stato un forestale in Canton Obvaldo che voleva reintrodurre i cervi, però come condizione, i cacciatori, come condizione però si voleva reintrodurre anche il predatore dei cervi.
Già.
Sì,
per creare già almeno sulla carta un bilanciamento.
Esatto, sì, esatto. Quindi si sono reintrodotte queste linci negli anni 70 ed è da lì che noi adesso abbiamo una popolazione di linci, soprattutto a nord delle Alpi, appunto, che si aggira intorno ai 150 capi.
Ecco, quindi nel corso, diciamo, degli ultimi 25-30 anni si è ricostituito in parte, ovviamente, quello che in realtà erano presenze fauna, appunto endogene, presenze che sono state parte anche del racconto, della narrazione, delle fiabe, della paura, di tutti questi elementi. Prima, in mezzo, in due parole, che cos'era successo? L'uomo aveva bisogno dei suoi spazi, il predatore uomo?
Assolutamente, ma non solo come predatore, anche come utilizzatore di tutto l'habitat di cui avevano bisogno questi animali, e appunto sia i predatori che gli ungulati erbivori come cervi, caprioli, camusci. A questo punto l'uomo aveva, negli anni della rivoluzione industriale, si è cominciato a tagliare tantissimo bosco per l'energia del legno, si sono insediate proprio nelle Alpi le prime industrie lungo i corsi d'acqua, e così alla fine del secolo del 1800 abbiamo dei paesaggi lunari in Ticino, ma in tutta la Svizzera, dove non si direbbe mai più che crescesse mai ancora un albero. E da lì poi c'è stata una legge forestale, la prima legge forestale del 1876, che poi prescrive di rimboscare i monti. E questo era un grande programma,
anche. Sì. Ecco, perché questo è interessante, nel senso che a volte, insomma, nel corso magari delle nostre vite abbiamo, come dire, degli scatti quasi fotografici, perché i tempi sono lunghi, per cui vediamo dei luoghi. Quando tu parli di paesaggi lunari in certe zone, io davvero faccio fatica a immaginarli. Qualcosa del genere mi viene in mente solo intorno alla Grande Guerra, quando il Trentino, i grandi boschi che erano i luoghi, appunto, che ancora oggi per noi sono luoghi di grandi boschi, in realtà erano questi paesaggi, però lì era la guerra. Ecco, continueremo naturalmente a parlare di questi protagonisti. Gioanna, come stanno, anche se la domanda mi rendo conto appare banale, lupo e orso sul territorio svizzero, e dove stanno?
Sì, come stanno? Ha due spazi o due fili diversi, e uno è che dal punto di vista dell'habitat, appunto, quindi dello spazio vitale, stanno da Dio, stanno benissimo, hanno abbastanza prede, quindi non se ne cacciano neanche abbastanza, in fondo, perché la popolazione non sia proprio troppo concentrata e dannosa, eccetera, di ungulati, di prede. E gli spazi ci sono, appunto, i boschi, qui ci sono anche degli studi.
Quindi una fase aurea per i grandi predatori.
Sì, una fase aurea.
Non troppo aurea, dobbiamo forse preoccuparci di questo sviluppo?
Sì, nel senso che sono dei predatori e quindi si regolano da soli, ci sono dei sistemi di autoregolazione di questi qua, in quanto in cima alla piramide, no? delle predazioni e della nutrizione, che sono incredibili, sono meravigliosi e si regolano da soli, non c'è il problema, anche in base alle prede, c'è un altro sistema anche di autoregolazione, ma proprio nella riproduzione di questi animali, e quindi non c'è da preoccuparsi che diventino troppi oppure che occupino spazi abitati dagli umani, perché già cercano gli spazi tranquilli, hanno bisogno in fondo di tre cose: di mangiare, di riprodursi e di pace, tranquillità. E allora a sto punto non dobbiamo preoccuparci del loro numero.
Stanno alla larga. mi sembra, esatto, di intuire, sì, perché naturalmente il passato è stato anche una storia di conflitto e di sterminio,
sì,
in particolare per il lupo. Il lupo, che è questa formidabile creatura, prima dicevo appunto dell'ascolto e del non vedere, perché se c'è un animale che è sfuggente e che sembra davvero aver acquisito tutta la lezione della storia, è il lupo. Ne torneremo a parlare. Adesso vorrei condividere con voi un brano di Bashar Malkalif che si chiama Wolfpack, quindi vi dà il senso appunto di un branco e anche di quella che è l'immagine delle nostre paure legate al lupo. Bashar Malkalif, dunque, il Wolfpack, il branco dei lupi, anche questo ritmo un po' inquietante. Joanna Schoenberger, dobbiamo avere paura dei lupi?
No, non dobbiamo aver paura dei lupi. Sono degli animali adattabilissimi agli insediamenti umani o alle attività umane, nel senso che possono attraversare un villaggio di notte una volta, però non esiste che un lupo voglia predare un essere umano, per quanto piccolo o grande o succoso esso sia. Ecco, e non ci sono neanche stati episodi di lupi selvatici. Ci sono stati alcuni quando c'era ancora la rabbia, no? Nel tempio, ma proprio per altre ragioni. Adesso non c'è più la rabbia in Svizzera.
E quindi non possono rappresentare un pericolo. Piccola nota, erano diversi quelli medievali? Cioè, di solito nelle storie, nelle tradizioni, da qualche parte è probabile che ci sia un piccolo fondamento di verità. Sono cambiati i lupi, siamo cambiati noi, è cambiata la durezza dell'ambiente. Dicevi peraltro che questa è una fase aurea per questi predatori che hanno animali che sono tutto sommato tutelati. Ecco, che cos'è che è cambiato, oppure era tutto mito secondo te, il lupo cattivo?
Sì, è una domanda difficile, richiederebbe una grandissima ricerca su un sacco di fronti, perché l'aspetto mito è veramente molto importante e ci si può domandare se non fosse stato solo il mito. Però ci sono anche degli episodi storici che non so quanto sono documentati, che dicevano nella guerra dei trent'anni che era una cosa orrenda in Germania, che c'erano i campi disseminati di morti e quindi questi lupi affamati, perché pure non c'era niente, inverni orrendissimi, eccetera. Sì, e che quindi si sono visti dei lupi a girarsi su questi campi, no? A cibarsi di questi morti.
Ecco, loro sono, dicevamo, sfuggenti e veloci. Sì. E questo, se si associa all'idea che possano predare gli uomini, ovviamente fanno molta paura. Ma adesso liberiamo il campo dalla storia. Nel nostro presente i lupi sono per lo più sfuggenti, è difficilissimo vederli.
È difficilissimo vederli. Loro sono gli animali selvatici, analogamente agli altri due grandi predatori citati, sono allenati da generazioni e generazioni a sfuggire dall'uomo, quindi è diventata anche genetica questo aspetto, la timidezza dall'essere umano.
Cioè la caccia al lupo loro non l'hanno dimenticata.
Non l'hanno dimenticata, no.
Mentre magari noi siamo, come dire, tendiamo a dimenticare più rapidamente il fatto che zone, mi viene in mente ancora nell'Appennino, in Abruzzo è stato assolutamente così, voglio dire, i cacciatori illegali di lupi che venivano pagati dai villaggi per tenerli lontani poi diventano guardiaparche e li tutelano, trovano un altro lavoro, cioè è un fatto. Adesso non so se in Svizzera si sia sviluppato un meccanismo analogo tra tutela e caccia nel corso del tempo.
Sì, c'è la caccia in Svizzera. Chiaramente se uno chiede al singolo cacciatore, non gli vogliono benissimo queste bestie, da bravo cacciatore è anche interessato proprio alla fauna.
Certo.
E questa è una fauna interessantissima, che però poi a livello più di associazioni, di capi federale, eccetera, di politica, ci sono degli interessi della caccia a farsi pagare i danni dei predatori verso le prede dei cacciatori, e cioè chiaramente la selvaggina. Questo c'è ed è stato anche accordato a livello federale.
Cioè si trova un accordo in modo che i danni prodotti dai predatori siano compensati.
Sì, esatto, sì.
E quindi si ricrea un altro tipo di relazione.
Sì, mi sembra una cosa molto strana, perché danni della selvaggina verso la selvaggina è una cosa un po' inaudita, e secondo me non è giusto, perché è interferire veramente nei meccanismi della natura.
Ma si può dire che questo però aiuta a preservare animali o no? Non sei convinto?
I compromessi in Svizzera si trovano spesso per in questo modo, no? Concordando qualcosa dove ognuno perde qualcosa e ognuno ci guadagna qualcosa. In questo senso, per ridurre i conflitti, si è accordato questo conflitto.
Insomma,
questo
la linea compromesso. Del compromesso. Tra poco noi proseguiremo nel nostro viaggio lungo il Tevere. La nostra Brigitte Schwarz ci porterà in un altro luogo davvero formidabile di questo primo tratto, perché abbiamo detto è una zona di ricchezza naturale davvero preziosa, ma è anche una zona con una storia intensa. Immaginate che quella solitudine meravigliosa che potete ancora, che possiamo provare oggi nelle foreste, catturò già secoli fa alcuni dei massimi pensatori, filosofi, religiosi del Medioevo italiano. Quindi naturalmente io penso a San Francesco in primo luogo, ma furono molti quelli che proprio nella solitudine di quelle montagne trovarono in qualche modo i luoghi di riflessioni. Ma intanto condividiamo un altro brano, Daniel Bachmann, All Country Rock, perché questo è anche una sorta di mondo country e rock contemporaneo, rivissuto oggi in chiave turistica, dove si possono fare delle meravigliose passeggiate a cavallo, dove gli agriturismi hanno trovato un loro terreno di sviluppo formidabile. Riprendiamo il viaggio tra poco.
Thank you.
All Country Rock, Daniel Bachman riprende il nostro viaggio lungo il corso del Tevere. Cari amici, ancora un saluto da Gigi Donelli. Nelle prossime 4 settimane spero che vorrete condividere con noi questo viaggio, con i nostri inviati, con la redazione di Rete 2 che percorre questo straordinario fiume che è fisico senz'altro, ma di cultura, di storia. E a proposito di storia, abbiamo lasciato Brigitte Schwarz a Verghereto, Verghereto dunque le sorgenti del Tevere. Adesso ci porta in un luogo magico, il santuario francescano della Verna, distanza probabilmente in linea d'aria una 30 chilometri, ma se pensate di unirla in una sola giornata, beh, partite presto, perché siamo nell'Appennino, le strade sono, come dire, richiedono percorsi di certo non rettilinei, per cui Verghereto, Bagno di Romagna, Badia Prataglia, Corezzo sono i villaggi che poi vi portano nel bosco, in un luogo che giustifica e ricompensa ogni sforzo. Sentiamo.
La nostra prossima meta è la regione dove nasce l'Arno. Scendiamo verso Pieve Santo Stefano, località nota per l'archivio diaristico nazionale italiano. Imbocchiamo la statale 208 che sale verso Chiusi della Verna in provincia di Arezzo e deviamo verso il santuario della Verna. Ci colpisce il monte roccioso su cui sorgono il santuario e il convento, ricordato da Dante come il crudo sasso intra Tevere e Arno nell'undicesimo canto del Paradiso, in omaggio a San Francesco che qui ricevette le stimmate, come narra la leggenda. La rupe emerge dalla foresta monumentale di abeti e faggi secolari, popolata da cervi, daine, caprioli e cinghiali, e regno incontrastato del lupo. Una foresta singolare, intatta e ricca, ricopre le spalle di questo monte dove la natura si manifesta con aspetti singolari e grandiosi. Qui si ritirò in solitudine San Francesco d'Assisi e qui scopriamo gli austeri e imponenti edifici del santuario, adagiati su un terrazzo pianeggiante che interrompe il pendio. Sul piazzale della Meridiana ci attende Fortunato Iozzelli, frate francescano che ci guida alla scoperta del complesso monastico.
Ci troviamo nel santuario della Verna, in provincia di Arezzo, a oltre 1000 metri di altezza. Questo luogo è legato alla presenza di San Francesco d'Assisi, che qui venne certamente nell'estate del 1224 e qui ricevette miracolosamente le stimmate, cioè i segni della passione di Cristo nel suo corpo.
Propongo di entrare nella cappella di Santa Maria degli Angeli. La prima stazione della vita di San Francesco al santuario della Verna.
La chiesa di Santa Maria degli Angeli, così come la vediamo ora, è stata costruita molti anni dopo la morte di San Francesco, avvenuta ad Assisi il 3 ottobre del 1226. La costruzione che vediamo in stile gotico è degli anni 1260-65. Questa cappella è adornata da alcune terracotte della scuola della Robbia.
E allora adesso noi usciamo e ci dirigiamo verso il prossimo luogo di Francesco, la Cappella delle Stimmate, passando dal Sasso Spicco. Di che cosa si tratta?
Il Sasso Spicco è una grotta caratterizzata dalla presenza di una roccia che emerge, che sporge molto fuori, che sembra che cada addosso alle persone. Secondo una leggenda, il monte ha questa configurazione perché le pietre si sono spaccate al momento della morte di Gesù sulla croce. Siccome poi, in seguito, in questo luogo, Francesco d'Assisi ha ricevuto i segni della passione del Cristo, ecco che la Verna è diventata una specie di secondo Calvario. E allora, nella teologia e nella leggenda francescana, questo luogo doveva essere simile a quello del Calvario che fu appunto soggetto al terremoto, e anche qui le pietre si spaccarono, ma naturalmente si tratta di un fenomeno naturale.
Entriamo in un lungo corridoio con una serie di affreschi sulle pareti. Scendiamo, perché questo santuario è in vero proprio labirinto.
Andiamo a vedere il precipizio famoso lì.
Adesso andiamo al precipizio. Una porta ci conduce verso il precipizio. Qui ci affacciamo sul precipizio, che è molto impressionante, un altissimo sperone di roccia, e sopra il santuario. Questo masso nascose nel suo seno San Francesco
allora, quando il demonio voleva gettarlo di sotto. Perciò chiamasi il precipizio. Vi sono giorni 200 di indulgenze, dicendo un Pater Noster e l'Ave Maria. Questa lapide sintetizza un racconto riferito da Bartolomeo da Pisa, autore francescano, morto all'inizio del 1400. Secondo quanto riferisce Bartolomeo da Pisa, mentre Francesco si trovava a Laverna, poco tempo prima di ricevere le stimmate, venne in questo luogo dove si trova questa grotta o cavità, e lì entrò per mettersi a pregare. Improvvisamente sentì dietro di sé come una spinta. Il diavolo voleva gettarlo di sotto, perché se vediamo da questa grata c'è questo baratro proprio sotto di noi. Allora Francesco, invocando l'aiuto divino, si appoggiò alla roccia. La roccia divenne come cera e vi rimasero le impronte delle mani e dei piedi, che però ora non si possono ben vedere perché appunto rovinate dall'acqua e dall'umidità.
Adesso noi saliamo dal precipizio, andiamo verso la cappella delle stimmate, vero?
Qui, intorno alla festa di Santa Croce, 14 settembre, Francesco ha avuto una grande esperienza mistica. Gli è apparso un uomo circondato da sei ali, come le sei ali del Serafino, e nel contemplare questa visione San Francesco ha gioito, e scomparsa la visione sono apparsi nel suo corpo i segni della passione di Cristo. Non dei fori nelle mani e nei piedi, come solitamente si pensa, sulla base della raffigurazione delle stimmate di Giotto, che ha fatto scuola, ma, come dicono gli antichi biografi di San Francesco, nelle sue mani e nei suoi piedi sono apparse delle escrescenze carnose a forma di chiodi battuti, e nel suo fianco una ferita da cui usciva sangue. Quei segni sono stati letti, interpretati proprio come segni della passione del Cristo. Il luogo poi ha subito delle trasformazioni.
Vediamo sul pavimento.
Vediamo un rombo che circonda una lapide di marmo. Sotto quella lapide c'è la roccia. Questo è il punto preciso dove, secondo la tradizione, Francesco si trovava inginocchiato in preghiera quando ha ricevuto le stimmate. Se però scendiamo qui sulla sinistra, nella cappella di San Bonaventura, possiamo vedere la roccia al suo stato naturale.
Adesso noi usciamo dalla cappella delle stimmate e ci dirigiamo verso la cappella delle reliquie.
Ci troviamo nella cosiddetta cappella delle reliquie. A noi interessano le reliquie che si trovano sopra l'altare maggiore. Si tratta di alcuni oggetti che San Francesco ha utilizzato durante la sua permanenza a Laverna: un bastone, un bicchiere, una tovaglia, ecco, veniva posta sul tavolo dove mangiava, e poi nel centro c'è un piccolo pezzo di stoffa con il sangue di San Francesco. Nel centro della cappella, in questo reliquiario moderno, c'è l'abito che, secondo una tradizione abbastanza attendibile, Francesco avrebbe indossato quando ha ricevuto le stimmate a Laverna nel 1224.
Prima di lasciare il santuario, visitiamo la biblioteca. tipica dell'ordine francescano, che conserva manoscritti di grande valore e libri a stampa.
Sono Chiara Cauzzi, dottoranda all'Istituto di Studi Italiani dell'Università della Svizzera Italiana, e mi sto occupando della catalogazione del fondo della Biblioteca Antica del Santuario della Verna. In particolar modo ci troviamo proprio ora all'interno della biblioteca e la maggior parte dei volumi sono rappresentati da 500, 600 e 700. In particolar modo questo fondo è estremamente interessante proprio perché la biblioteca è sempre stata protetta nel corso dei secoli e quindi di conseguenza non ha subito la soppressione napoleonica e dunque contiene al proprio interno anche volumi con note di possesso, note dell'Inquisizione e anche volumi stessi editi in territori al di fuori dell'Italia che normalmente non sarebbero stati permessi durante il Cinquecento. Per esempio, note di possesso di notevole interesse sono quelle dell'uso dei frati, quindi i frati stessi, i itineranti, si spostavano e spesso e volentieri portavano con sé anche volumi che potevano servire loro soprattutto per lo studio. E infatti troviamo all'interno degli stessi volumi sottolineature, segni di attenzione tipici dello studio su questi testi. Inoltre abbiamo numerose note di appartenenza all'interno dei volumi, per esempio note manoscritte oppure anche indicazioni della Verna inserite sul taglio superiore oppure sul taglio inferiore o addirittura anche identificate sul dorso. Le 500 che vediamo qui attorno contengono argomenti di diverso interesse, per esempio testi religiosi, quindi di letteratura religiosa, testi teologici, devozionali, di predicazione, tipici quindi dell'ordine francescano. Inoltre, proprio per la presenza di una farmacia per secoli all'interno del convento, vi sono anche testi della storia della medicina di particolare interesse e anche erbari, proprio per la composizione dei farmaci. Inoltre vi sono testi di letteratura italiana, come ad esempio un Petrarca e per esempio un'opera di Alunno Francesco sulla ricchezza della volgar lingua.
Insomma, la storia scorre davvero in questi luoghi, che pure sono luoghi naturali, luoghi apparentemente intoccati dalla presenza dell'uomo, così li si possono viverli in questo nostro tempo presente, ma appunto ricchissimi di storia. Il tutto, vi ricordo, lo potete vivere e rivivere anche sul sito rsi.ch. La storia scorre, trovate tutti i racconti sonori e i testi delle puntate precedenti che ci hanno portato lungo il corso del Tamigi e naturalmente Monte Fumaiolo, questa puntata Le sorgenti della storia, l'abbiamo deciso di chiamarla perché come dire, sembra davvero legittimo parlare di questo quando si parla del Tevere. Luoghi di transito, luoghi di passo. Prima di tornare con la nostra ospite vi aggiorno anche sui nostri transiti contemporanei. Purtroppo le code sono in aumento sulla A2 Lucerna Chiasso tra Biasca e il Portale Sud della Galleria del Gottardo. Sono adesso 7 km di colonna in direzione nord, attese di circa 1 ora e 50 minuti. Inoltre, invece, le code in direzione del Ticino sono di 12 km, quindi naturalmente da nord Gottardo, Portale Nord verso il Ticino, di almeno 2 ore. E non vi sorprenderà sapere che anche la situazione in dogana, quindi in direzione sud Chiasso Brogeda, ci sono ora 12 km di coda in direzione dell'Italia. Insomma, una giornata che impone pazienza. Altri percorsi invece, con Joanna Schoenberger parlavamo di, come dire, delle grandi vie dei predatori, dei protagonisti, dei grandi protagonisti di questo ambiente naturale. E in particolare, Joanna, mi raccontavi che la Val Monastero è stato un luogo importante di passaggio. Perché?
Sì, in Val Monastero sono passati dal 2005 quasi tutti gli orsi che sono venuti in Svizzera, almeno gli ultimi paio di orsi non lo so, ma
è quella la strada. Ecco, Val Monastero, Grigioni orientale, anzi direi che sì, è l'ultima parte orientale,
sì,
della Svizzera.
È la punta estrema est della Svizzera.
Sempre lì, il che fa pensare che non siano solo gli uomini ad avere comportamenti rutinari nel confronti dei propri trasferimenti.
Questo è un aspetto molto interessante e non c'è lo studio scientifico che prova, ma è un'esperienza abbastanza costante che gli orsi sembrano ripercorrere esattamente gli stessi passaggi che avevano percorso più di 100 anni fa, prima di essere estinti la prima volta, no? E questo è chiaramente interessante, non si sa come mai. È sicuramente anche che l'habitat è,
cioè,
adatta
molto bene. Cioè, le circostanze, voglio dire, esatto. Come noi scegliamo un passo, perché sì, comunque osserviamo, sì, intorno a noi l'ambiente, sì, gli orsi...
Sì, con questo non volevo dire che tutti entravano solo dalla Val Monastero, okay, ma che passavano da lì prima o poi. Altri punti d'entrata sono anche l'Engadina Bassa o la Val Poschiavo.
Ecco, quindi percorsi che si ripetono, ma con che frequenza avvengono questi passaggi? E avvengono in tutte le stagioni o magari, non lo so, scelgono l'inverno dove c'è meno movimento in giro?
Buona domanda, perché sono dei giovani maschi quelli che si mettono in strada, che si staccano dalla mamma, dalla madre, e devono poi trovarsi un loro territorio cercando anche le femmine. E quindi sono sempre quelli che sono venuti in Svizzera, che sono passati di qui, una volta raggiunta la maturità sessuale, poi si sono riorientati sul Trentino, perché è solo lì che finora ci sono le femmine. Quindi si parla sempre solo di passaggi in Svizzera. E cosa che domanda non mi ricordo più.
No, dicevamo, voglio dire, questi maschi, appunto, intanto sì, ci hai raccontato che sono giovani maschi, sì, dunque io non posso, sono, come dire, in queste ore sono ossessionato dalle analogie, esattamente come i grandi fenomeni migratori, sono i giovani maschi che cominciano a muovere, poi sono le famiglie che raggiungono, e quindi nel mondo dell'orso si ripete una dinamica di questo tipo, cioè sì, si valuta il territorio. E poi, non potendo telefonare, come avviene la comunicazione? Perché poi, sì, come mai seguono?
Sì, adesso finora non è che si è assistito all'arrivo di un orso e poi altri
al
che seguono.
Ecco,
esatto,
non è così.
Questo non,
okay,
è così, proprio perché appunto le femmine sono rimaste in una zona centrale in Trentino.
Quindi semmai è il maschio che va e torna?
Che va e torna, va a cercare, e poi però, non avendo trovato una femmina con cui riprodursi, tornerebbe poi in Trentino.
Prima o poi torna.
Esatto, fino adesso.
Il Trentino rimane ancora il bacino più...
Sì, è sempre
ricco.
In Trentino che si riproducono gli orsi fino adesso. Anche in Alto Adige non ci sono ancora delle femmine. Queste femmine sono in un'area, zona proprio ad Amello, Brenta, e si stanno concentrando perché stanno comunque aumentando di numero. E la comunicazione tra gli orsi tante volte si fa, sono degli animali solitari, la femmina e il maschio si incontrano poi soltanto per riprodursi una qualche settimana intorno a maggio-giugno, e quindi la comunicazione è molto limitata, non è come ai lupi. Gli orsi al massimo segnalano la loro presenza, per esempio con i grattatoi, che sono delle piante dove gli orsi grattano la schiena con gran volutà, però ha anche appunto questo scopo di far sentire il proprio odore e la presenza.
E quello è un segnale chiaro per tutti quelli che, come si dice, vogliono intendere. Come mai l'Adamello, si sa perché questa zona in particolare è diventata così apprezzata dalle femmine di orso?
Io penso che sia solo storico, in fondo, nel senso che gli ultimi tre maschi di questi orsi alpini erano rimasti in questa zona, quindi poi i 9-10 orsi sloveni che sono stati trasportati sono stati liberati lì, e da lì le femmine sono rimaste. Loro non sono proprio non sono territoriali in senso stretto, e anche le figlie, le madri, qualche anno magari ogni tanto stanno ancora insieme. E quindi è più questione dell'habitat, della qualità e del cibo offerto che permette quanti orsi, cioè dipende dall'offerta di cibo la densità degli orsi,
della,
no? Quanti orsi ci stanno.
Ecco, Giovanna, prima ci dicevi e, come dire, spiegavi in maniera molto chiara che non bisogna avere paura dei lupi, tanto più che, come abbiamo detto, è molto difficile vederli. In realtà gli orsi a volte si vedono, intanto sono più grossi, hanno un altro tipo di movimento. Ecco, dobbiamo avere paura dell'incontro con l'orso?
Neppure. Con l'orso c'è bisogno di aver paura.
Ma io ho paura se incontro un orso. Cosa mi suggerisci di fare?
Sì, di sicuramente ricordarsi cosa vuole l'orso. Sarà come un dialogo.
Cosa
anche
vuole
l'orso...
da me l'orso? Quindi è
sì,
questo
o cosa
che
non
devo...
vuole da te l'orso? Sì. Un orso, cioè in genere anche un orso non sa che cosa vuoi tu da lui, e quindi ha la stessa paura, anzi in fondo ne hanno di più loro, no?
Cioè,
di paura.
Potrei essere un cacciatore, potrei essere un malintenzionato.
Esatto, esatto.
Come
e
gli comunico bisogna, il fatto di esattamente, non esserlo?
Bisogna comunicargli chiaramente che non si vuole niente da lui. Quindi in un incontro il cervello non ha la bella checklist che si trova,
certo,
su internet, ma si vuole veramente solo ricordarsi di questo. L'orso vuole sapere che tu non lo stai aggredendo.
Chiaro.
Quindi automaticamente il nostro istinto ci porta ad andare indietro, a lasciargli la strada, a dire sì sì, orso.
Cioè,
tranquillo,
paradossalmente
dirgli:
caro signor orso, sì, non ho nessuna intenzione, ma cioè, sembra, sì, ridicolo, però in realtà
sì, può
avere un
servire,
senso.
Può assolutamente servire parlargli in tono pacato, sono dei dettagli che possono contribuire, perché
che
il
comunica
segnale più
un
chiaro,
messaggio.
Sì, esatto. Il segnale più chiaro è comunque indietreggiare, non scappare, ma indietreggiare, lasciargli il suo spazio. È l'effetto sorpresa che può essere anche un attacco per un orso.
E questo è meglio non farlo, perché stiamo parlando comunque di animali che possono arrivare, credo, quintale e mezzo o due, no,
sì,
troppo,
anche, sì, sì,
anche
sì,
due.
Gli orsi maschi anche 250 kg.
Ecco, per cui sì, rispetto per l'orso. Allora, tra pochissimo, adesso abbiamo un brano, un bellissimo brano, si chiama Wristband di Paul Simon, poi abbiamo un collegamento con un ospite che ci riporta sulle vie di Francesco, ma tutto questo dopo il nostro brano.
I stepped outside the backstage door to breathe some nicotine and maybe check my mailbox, see if I can read the screen. Then I heard a click, the stage door lock. I knew just what that meant. I'm gonna have to walk around the block if I wanna get in. A wristband, my man, you got to have a wristband. If you don't have a wristband, my man, you don't get through the door. Wristband, my man, you got to have a wristband. If you don't have a wristband, my man, you don't get through the door. I can't explain it, I don't know why my heart beats like a fist when I meet some dude with an attitude saying,
hey, you can't do that or this.
And the man was large, well-dressed, 6'8", and he's acting like St. Peter standing guard at the pearly. Wristband, my man, you got to have a wristband. Hey, you don't have a wristband, you don't get through the door. And I said, wristband, I don't need a wristband, my axe is on the bandstand, my band is on the floor. I mean, it's just right. Kids that can't afford the cool brand, whose anger is a shorthand for you'll never get a wristband. And if you don't have a wristband, then you can't get through the door. No, you can't get through the door. No, you can't get through the door. Say you can't get through the door. No.
Wristband. Eccoci qua, cari amici, cari ascoltatori, ancora un saluto, un buon viaggio da Gigi Donelli. Dunque, il nostro viaggio nella storia è lungo il Tevere, ci ha portato, grazie a Brigitte Schwarz, ad alcuni dei luoghi davvero più belli di questo primo tratto. E adesso abbiamo un'altra ospite che ringrazio di essere con noi, Angela Maria Serracchioli. Buongiorno innanzitutto.
Buongiorno.
Ecco, Angela Maria è autrice, posso dire, è una grandissima camminatrice e autrice di testi, uno dei quali ho qua davanti agli occhi, il titolo è esplicito e dice: di qui passò Francesco, 350 chilometri a piedi o in bicicletta tra Laverna, Gubbio, Assisi, Rieti. Insomma, davvero un percorso formidabile nel cuore d'Italia, dal cuore dell'Appennino, attraverso alcuni dei luoghi storici più belli della penisola. Allora, innanzitutto, noi eravamo a Laverna poco fa con Brigitte Schwarz, quindi ci ha raccontato questo luogo meraviglioso. Perché la scelta di partire proprio da lì e in che modo questi sono i percorsi francescani?
Beh, la scelta di partire da lì è perché, nonostante io abiti ad Assisi, e Assisi è considerata il centro del francescanesimo perché c'è la tomba di Francesco, in realtà Laverna è il luogo in assoluto più francescano che abbiamo in Italia, perché lì Francesco ha avuto questo incontro mistico con Dio, perché lì ha avuto i suoi momenti più tormentati e tormentosi, perché pensava di aver fallito tutto il suo progetto. Io ho iniziato questo cammino che doveva essere solo mio, e poi dopo, per un'avventura incredibile, mi ha scoperto la casa editrice Terre di Mezzo, basandomi sulle fonti francescane. Io volevo visitare ed arrivarci a piedi collegando tutti i luoghi più significativi della vita di Francesco, che era il pellegrino per eccellenza. Non viene mai considerato fra i santi pellegrini perché si parla di San Giacomo come santo dei pellegrini, ma in realtà Francesco non aveva un convento, quindi lui era sempre sulla strada.
Ecco, sempre
io ho collegato, sì, io ho collegato tutti i luoghi più significativi, e la prima volta io camminai su strada, bussavo ai conventi sperando che mi accogliessero, ero proprio una pellegrina completamente così, non sapevo dei sentieri e tutto. E poi è nata quest'idea ben 12 anni fa, anzi 13 anni fa, ma poi uscì la guida 12 anni fa, di creare questo cammino francescano, poi più volte copiato, ci sono cammini francescani su cammini francescani.
Ecco, un percorso che complessivamente, leggo, sono 363 chilometri, dunque dalla Verna a Poggio Bustone, attraverso, naturalmente l'abbiamo citato, Gubbio, attraverso Assisi, Spello, Spoleto, luoghi davvero bellissimi e famosi, e con un arrivo a Poggio Bustone.
Ecco, sembra strano per chi non conosce le storie di Francesco, ma Poggio Bustone è un piccolo luogo. In Italia è anche conosciuto per aver dato i natali a Lucio Battisti, quindi non è, cioè,
considerevole. Una ragione in più.
Sì, una ragione in più, anche perché mi è stato raccontato dal suo fan club che quando lui, molto malato, poteva ancora muoversi, passava lungo tempo nella grotta di Francesco. Ecco, sopra il convento, nel piccolo paese, convento francescano, c'è questa piccola grotta incamerata in una chiesina scalcagnata, ma bella per questo, dove Francesco si ritirava, e dove le storie francescane ci raccontano che lui, quando i primi suoi sette discepoli, sette amici, si erano uniti a lui, lui non si sentiva degno di guidare un gruppo, e lì ebbe il perdono di tutti i suoi peccati e un messaggio angelico, probabilmente Michele, perché io poi ho continuato il cammino e spiegherò anche questo, che gli diceva: guarda, tu sei degno di guidare gli altri. Ecco.
Questo dunque la spiegazione, la partenza, l'arrivo, dicevo 363 chilometri, questa guida tra l'altro offre l'opzione piedi-bicicletta, credo che la seconda anche sarà molto apprezzato appunto da tantissimi appassionati che sempre di più usano le due ruote. Una domanda riguarda invece il nostro diciamo il nostro filo conduttore, che poi è il Tevere. Questo percorso lo supera, lo taglia, lo incrocia in diversi punti, ma qual è la relazione con il fiume di questo percorso lungo appunto le vie francescane?
Beh, in qualche modo è collegato, perché poi tutta la prima parte si svolge nell'alta Val Tiberina, per poi lasciarla per fare questo dente illogico, nel senso che per arrivare ad Assisi si farebbe prima andare dritto per dritto lungo il Tevere, no? Ma illogico dal punto di vista di percorso, logico dal punto di vista di Francesco, perché se tu segui i passi di Francesco non puoi esimerti di andare a Gubbio, che è il luogo dell'incontro con il lupo. Questo
certo,
è conosciuto,
di cui
ma
abbiamo
anche
parlato appunto a proposito di uno dei grandi protagonisti di questo primo tratto, il lupo. Quindi luoghi, appunto, diciamo tappe obbligate che
sì,
corrono parallele al fiume, ma che appunto non seguono il suo corso.
Sì, non lo seguono direttamente.
Certo.
Cioè, so che adesso alcuni pellegrini prendono la strada a bordo fiume fra Sansepolcro e Città di Castello. Facendo così si saltano un paio di luoghi francescani importanti, per cui io invito tutti
sconsiglia
a seguire il percorso.
Ecco,
sì,
a proposito di informazioni pratiche, come vi dicevo, di cui passò Francesco, è una guida, un racconto che Angela Maria Serracchioli fa e dettaglia le tappe con l'altimetria, ma informazione generale, è un percorso alla portata di tutti o richiede appunto preparazione fisica elevata?
Beh, io dico sempre, specialmente a chi ha fatto il cammino di Santiago, scordatevelo, perché Santiago è molto piatta, la Spagna è piatta, l'Italia no, non possiamo stirarla, e quindi il percorso, anche se in chilometri uno dice beh questa è una tappa breve, in realtà deve guardare le altimetrie, perché alla fine della giornata hai fatto 200 metri su, 300 giù e hai fatto tutto questo tutto il giorno, e alla fine magari sei più stanco che farsi dei bei percorsi sulle Alpi, ecco, per intendersi.
Insomma, un percorso movimentato dal punto di vista dei punti tappa e accoglienza, visto che faceva il paragone con Santiago, come siamo messi su questo percorso?
Siamo messi bene, anche se le legislazioni italiane non sono quelle spagnole, per cui in Spagna esistono gli hostel comunali, esistono le accoglienze private che non devono pagare tasse e che possono accogliere a offerta. Questa è una nota dolente, però il Ministero ci sta lavorando, proprio perché i cammini in Italia stanno prendendo un impulso grandissimo.
Sì.
Io spedisco le credenziali, io finora in 10 anni, pensate è un cammino giovane, ho già spedito 20.000 credenziali in tutto il mondo, le ho spedite a Cape Town, le ho spedite a Kyoto in Giappone, cioè c'è gente che ha preso l'aereo per venire
da
a fare
tutto il
percorso
mondo per sì ripercorrere questi percorsi che dicevamo sono da un punto di vista della bellezza naturale e culturale, storica, davvero degli scrigni straordinari. Ecco, Angela Maria Serracchioli, una domanda, se appunto per fare tutto questo percorso lei quanto tempo consiglia?
Ma le tappe sono scritte sulla guida, sono
17, leggo.
In realtà se uno ha un po' più di tempo è meglio, perché fare un pellegrinaggio, fare un cammino non vuol dire fare una corsa.
Certo.
Però come succede anche sul cammino di Santiago, ho lasciato le tappe canoniche, perché come edizioni della guida siamo alla 6ª edizione in italiano, alla 4ª in tedesco per una casa editrice austriaca. Tanti svizzeri fanno questo cammino, sia
non ne
della
dubito
Svizzera italiana che la Svizzera tedesca,
paese di camminatori e comunque allenati alle pendenze, quindi non sarà certo l'Appennino a spaventare. Insomma, percorso che richiede diciamo che è sviluppato in 17 tappe, ma che naturalmente può essere preso anche un po' alla volta, magari una stagione alla volta. Io ringrazio molto Angela Maria Serracchioli di essere qui con noi. Da qui passo a Francesco, è una guida davvero che suggerisce grande camminate. Noi adesso abbiamo il notiziario, poi percorriamo l'ultimo tratto della nostra puntata lungo il Tevere. A più tardi.
La storia scorre. Fiumi e capitali ai due lati dell'Europa. Un'estate lungo il Tamigi e il Tevere. Conduce Gigi Donelli. Produzione Roberto Antonini.
Ancora un saluto da Gigi Donelli, bentornati con noi questa mattina tra le 10 e fino alle 12, dunque la storia che scorre oggi lungo il fiume Tevere. Avete sentito anche da Angela Maria Serracchioli appunto il racconto di come questa regione, questo percorso sia adatto non solo a delle visite magari nel fine settimana, ma anche a qualcosa di più, diciamo pure impegnativo, come ci ha detto l'autrice di quella che è una delle guide più interessanti di questo percorso, intitolata Di qui passò Francesco, e forse l'avrete intuita in conclusione, voleva aggiungere qualche cosa mentre sfumavamo verso il notiziario e sostanzialmente voleva raccontarci il lavoro che sta sviluppando adesso in seguito dopo la tappa di Rieti. Bene, continua il suo viaggio lungo i sentieri storici che la porta fino al Gargano, insomma una penisola tutta da camminare o da pedalare, perché come vi ho detto in questa guida e in questo percorso c'è naturalmente la possibilità duplice, che è quella appunto del cammino, quella dell'itinerario in bicicletta. Eccoci dunque, e noi continuiamo nei nostri incontri, e come accade di consueto, come è accaduto nelle puntate precedenti, ci aiuta anche Maria Rosa Mancuso che ci racconta quello che invece sono gli incontri letterari, in particolare dunque la letteratura dei luoghi, e oggi facciamo tappa, peraltro tappa perfettamente inserita sia nel percorso del fiume sia nel percorso appunto degli itinerari che si compiono a piedi o in bicicletta, a Pieve Santo Stefano, dove è stata raccolta una forma di letteratura tanto antica, presente, quanto particolare. Sentiamo.
Dal 1984 Pieve Santo Stefano è la città dei diari. L'archivio diaristico nasce da un'idea di Saverio Tutino, con l'intenzione di conservare scritture autobiografiche di persone comuni, spesso poco a loro agio con la penna. Le memorie, i diari, gli epistolari raccolti e classificati sono ormai 7.000. C'è anche un lenzuolo matrimoniale, usato dalla contadina Clelia Marchi per raccontare la propria vita. Neanche una bugia, neanche una bugia, è la promessa al lettore. C'è Terra Matta, scritto faticosamente a macchina senza punti né virgole né spazi dall'emigrante siciliano Vincenzo Rabito. Un altro emigrante da Pieve Santo Stefano, Dante Crescioli.
A 26 anni, dopo aver sopportato 5 anni di militare in guerra e prigionia in Africa, il giorno 7 gennaio 1948 partì emigrando in Argentina. Oltre 13.000 sono i chilometri e quasi 15 le ore di volo che separano l'attuale residenza dal mio paese d'origine, e 43 sono gli anni ormai trascorsi da che mi allontanai. Ricordi, quanti, quanta miseria sì allora, ma anche quanta preziosa esperienza e rara astuzia imparata nel mio paese, anche se a caro prezzo. Voglio dire che, almeno per me, nessuna scuola letterata o tantomeno l'attuale presunta progressiva e migliore condizione economica potrebbero insegnare e giovarmi positivamente quanto le povere restrizioni di quei tempi mi regalarono in termini di scaltrezza, di capacità e di sopravvivenza. Sono nato a Pieve Santo Stefano, da modesta famiglia di artisti operai, nel 1921. Furono i tempi in cui la vivace semplicità e l'onestà intuitiva risolveva con il sorriso sulle labbra e con rara modestia ogni problema, sia duro che durissimo, sicuramente incoscienti, ma era, è vero, la prematura giovinezza. I ricordi, tuttora sempre più prepotentemente vivi e presenti del tempo trascorso da ragazzo nel mio paese, hanno un incalcolabile e profondo valore di rispetto ed emotivo. La loro interessante sintesi ha valore per me assolutamente superiore ad ogni altra cosa al mondo. Quella pieve dei miei pensieri, quella pieve dei miei occhi quasi allucinati e veggenti, oggi non c'è più. È grazie ad essa che, nella mia giovinezza, mi ha tanto insegnato. Peccato che la pieve si presenti ora ripetuta e più o meno uguale ad altri paesi e città. I soliti scatoloni immotivati e lisci di cemento, che fanno con ogni dove un tutto uguale, così come se tutti i viventi si chiamassero con lo stesso nome, perché in realtà nessuno ha alcunché di diverso, bensì la stessa fisionomia. La mia pieve, dai colori stanchi ma caldi delle vecchie case cittadine, le docce spesso versanti l'acqua, sporgenti dalle gronde dei tetti, tutti sbalzanti a linea, piani, altezze diverse, i tre archi, il colonnato farmacia Baldassarri, Perugini, Gamberone, negozio di cocci cotti e vecchio trombone della banda, il colonnato Olivoni con sotto la barbieria di Bertino, il vecchio ma bello palazzo comunale.
Oreste Orlando Tonelli, emigrato alla fine dell'Ottocento. Anche i suoi scritti sono nell'archivio diaristico di Pieve Santo Stefano.
Nel 1895 Celtaldola cominciava a emigrare stagionevolmente, dove, come tutt'oggi, si recavano a passare la meglio stagione di lavoro nel Principato di Monte Carlo, già anticamente terra italiana, ceduta alla Francia. Quell'inverno che lasciai le scuole, cioè nel 1895, ne ritornava da Monaco anche mio cugino. La sera che coi miei genitori s'andava in veglia in casa sua, ci raccontava lui e suo figlio che assieme al padre se n'era andato, i lavori, le paghe, i viveri, eccetera, dove burlando disse ai miei genitori di mandarmi anch'io, che mi sarei guadagnato 2 lire al giorno. Io che ero presente, dimandai se sarei stato buono a qualche lavoro e che ne sarei andato al prossimo viaggio. Ma i miei genitori non vollero per nessune maniere, onde mi dissero tante cose, che non avevano più che me solo, e che sarei andato contro delle disgrazie e che del mangiare ce n'abbiamo, insomma, tutte cose per mio bene e tutte cose indovinate. Ma io non riflettevo ancora ed insistetti tanto finché finirono, con una raccomandazione a mio cugino, col cedere. Io tutto contento a tutti davo la nuova, come gli altri miei compagni, della mia partenza in Francia, così intendesi Monte Carlo. Chissà, a noi ci pareva d'andare a vincere un terno al lotto. Ci davamo quell'importanza a quella parola di Francia, come se fossimo stati gli uomini più coraggiosi della terra. Oltre che in quel paese, la maggior parte era, si suol dire, invecchiata senza veder mare, treni, vapori, eccetera. Figuratevi se gli sembravamo poco coraggiosi.
I ritratti letterari di Maria Rosa Mancuso nell'appuntamento della Storia Scorre. Ritrovate tutto raccolto e ben organizzato sul sito www.rsi.ch, nella pagina appunto La Storia Scorre, oppure googolate direttamente La Storia Scorre e arrivate al sito dove ripercorrere appunto e riascoltare ovviamente i contenuti. A proposito di ascolti, prima di tornare con la nostra ospite a parlare e a concludere un po' il nostro approfondimento di oggi intorno a questi formidabili animali, in particolare il lupo e l'orso, che fanno parte, che sono un elemento integrante del racconto di questa nostra prima puntata, condividiamo invece un classico, direi, a questo punto della musica, Pat Metheny, Electric Counterpoint. Thank you. Eccolo dunque il contrappunto elettronico di Pat Metini, e noi torniamo a parlare ancora un momento proprio di questo territorio, dunque del Ticino, con Giovanna Schoenberger. Giovanna, volevo chiederti di fare, come dire, una sintesi sul tema lupo. Li abbiamo un po' seguiti, ci hai spiegato come siano di fatto arrivati dalla zona di cui stiamo raccontando, dall'Appennino, dalle sorgenti, ma qual è lo stato dell'arte della presenza del lupo in Ticino?
Sì, in Ticino geneticamente sono accertati solo due lupi, che non vuol dire che ce ne sono solo due, è molto probabile, anzi è normale che ce ne siano degli altri, anzi diversi, magari non, di diversi non ce ne accorgiamo neanche. No?
Due lupi fa pensare, o meglio fa immaginare a me, una coppia?
No. Assolutamente, sì, sì. È una coppia, ed è la primissima coppia in Ticino, è una femmina e un maschio che sono accoppiati in Valmorobbia. Sono lì dal 2012 e si sono anche già riprodotti. Quest'anno non si hanno ancora tracce genetiche dei piccoli, ma tipicamente queste si ottengono intorno al mese di agosto, tante volte.
Ecco, quando parli di tracce genetiche,
sì,
a cosa ti riferisci?
Possono essere diverse fonti, no? O c'è una predazione, sia okay, di capre, pecore o di un selvatico, di tipicamente cervo spesso, e lì si possono prendere delle tracce di saliva. E poi si analizzerà.
Come nei film polizieschi, cioè si ripercorre il predatore, si risale, quindi prova genetica di presenza di lupo.
Assolutamente, sì. E altre prove chiaramente sono lo sterco di lupo.
Certo.
E alcuni anche dei peli quando c'è.
Ok, quindi prove davvero, come dire, inconfutabili da questo punto di vista, perché non vi accontentate di indicazioni, abbiamo detto che sono particolarmente elusivi, tra l'altro, per cui una coppia, ecco, ci dicevi che questa coppia è stata oggetto di avvistamento, è stato...
Sì, è stata avvistata, sì, è stata filmata da un cacciatore l'anno scorso, no, forse 2 anni fa. E questa è stata una sensazione, perché è il secondo, non si chiamano neanche più branchi perché sono,
certo,
troppo piccoli, sono dei nuclei familiari, sembra. Esatto, è il secondo in Svizzera, il primo è sul Calanda, che è la montagna un po' di casa di Coira, e forse c'è una coppia che forse si sta formando, non si sa ancora, in Vallese anche. Quindi dopo il 1991, che sono appunto 25 anni, in Svizzera siamo riusciti, tra virgolette, ad avere soltanto questi 3 branchi. È uno sviluppo molto molto lento della popolazione di lupi in Svizzera. In questo senso la sintesi può dire sì, ce ne sono da un pezzo, ma si sono insediati lentamente. Quali cause per questo è difficile veramente stimare, sicuramente ce ne sono anche diverse.
Quindi il lupo conferma la sua prudenza anche nel ritornare ad occupare un territorio. Tra poco parleremo anche di orsi, prima però condividiamo un brano, un altro bellissimo brano, Bob Dylan, Skylark.
Tell me where my love can be. Is there a meadow in the mist where someone's waiting to be kissed? Skylark, have you seen a valley green with spring where my heart can go a journey over the shadows and the rain to a blossom-covered lane, and in your lonely flight
Haven't you heard the music of the night? Wonderful music, faint as the will o' the wisp, crazy as a loon, sad as a gypsy serenading the moon. Oh, skylark, I don't know if you can find these things, but my heart is riding on your wings. So if you see them anywhere, won't you lead me there?
Bob Dylan dunque con Skylark. Bob Dylan, tra l'altro, che come dire, è oltre ovviamente un grande artista, ma è anche familiare a un certo tipo di territorio. Bob Dylan viene da Duluth, quindi siamo nel Minnesota, nel nord. Quelle erano zone di, in passato, di grandi branchi e di lupi sicuramente, anche come dire, la porta stessa di quel Canada non molto lontano, per poi andare ancora a nord verso l'Alaska, di quei branchi che sono entrati a far parte poi della grande letteratura dell'Ottocento e che invece, come abbiamo sentito, come dire, oggi rappresentano per lo più un ricordo di sicuro in Europa. E a proposito di grandi predatori, ringraziando Joanna Schoenberger, che è stata qui con noi oggi e che è qui con noi adesso, lo ricordo, Joanna Schoenberger è ingegnere forestale ma anche capo progetto del progetto Orso per il WWF Svizzera. Allora Joanna, volevo proprio concludere su questo aspetto: che cos'è il progetto Orso?
Il progetto Orso parte da una premessa che adesso illustro veloce, e cioè che sia lupi che orsi, che è un po' anche le linci, generano effettivamente dei conflitti, no? con noi che utilizziamo il territorio, lo utilizzano anche loro, e ci sono dei conflitti che sono reali, chiaramente sono dei capi di bestiame minuto come pecore, capri, che sono predati. Noi pratichiamo ancora il vago pascolo, che è più tollerato che legale, ma è ormai una tradizione. E poi ci sono dei conflitti vissuti in fondo lo stesso, ma sono più in testa, sono più dovuti alle paure ancestrali che abbiamo.
Per esempio?
Per esempio una paura reale che al ritorno di un orso la gente locale dice: io non oso più uscire. La gente locale, alcuni. Non oso più uscire, no, mandare fuori i bambini a giocare. Queste cose, poi quando ci si informa...
Ma voi come operate? Perché sì, insomma, non basta a volte dire no, non dovete aver paura, io ne abbiamo detto prima, esatto, io ce l'ho comunque, che cosa, sì, sì, cosa potete fare?
Sì, a questi due conflitti vissuti abbiamo, adesso parlando dell'esempio concreto, abbiamo fatto un progetto che si chiama Ursina nell'estremo est della Svizzera, chiaramente il primo punto d'arrivo di questi orsi, è partito nel 2006, collabora anche col Trentino, l'Alto Adige ne era parte e il Tirolo austriaco, e quindi era un progetto transfrontaliero abbastanza vasto che voleva risolvere queste cose. Allora come si fa? Si lavora su, e l'abbiamo fatto, sul testare, sviluppare e testare delle soluzioni, delle misure da prendere per proteggere gli apiari con dei fili elettrici, le greggi con cani, fili elettrici, funzionamento un po' diverso.
Quindi diciamo,
eccetera,
da una parte le misure dissuasive.
Esatto.
Invitano l'orso a stare alla larga,
esatto,
da alcuni,
sì,
oggetti umani.
Assolutamente, a ridurre i danni, a ridurre i conflitti è lo scopo, no? Ci sono anche con gli orsi, visto che sono degli onnivori che mangiano più, tre quarti non è carne, poi la carne che mangiano spesso sono proteine derivate dalle larve, dalle bestie morte, eccetera.
Quindi non la carne come
non
la intendiamo noi in primo
predatori.
Consumo.
Esatto, esatto. E... La, 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 A questo punto poi è importante anche lavorare sulla gestione dei rifiuti. Abbiamo sviluppato dei cassonetti a prova d'orso e piazzato, e queste soluzioni sono poi anche state riprese dal cantone e dallo Stato, quindi è stato veramente un gran successo. Adesso sono di pratica normale nella regione.
Le cose sono migliorate? Le persone
sono migliorate.
Quindi meno paure, diciamo, ancestrali e più conoscenza pratica di questi grandi
assolutamente
animali.
Il progetto non finisce qui, però è stato c'è anche questa parte informazione molto importante, che vuole indirizzarsi appunto anche le paure allo sviluppo turistico, allo sfruttamento
c'è
turistico.
L'altro lato, che l'orso richiama comunque la curiosità e l'attenzione, gli animali.
E qui c'è il principio: noi vogliamo l'interesse, ma vogliamo l'interesse informato, vogliamo la gente informata. Quindi abbiamo fatto dei sentieri didattici e queste cose qui, moltissime attività informative con tutti i tipi di persone, sia gestori di camminate che scuole.
Camminate
che,
oggi
che comuni,
tutta la puntata. Cioè... Giovanna, in una battuta, chi volesse approfondire, ora siamo in conclusione, lo trova su quale sito? Sul sito di WWF Svizzera?
Ursina.org oppure www.svizzera.org/orso.
Quindi la parola d'ordine è Ursina in questo caso. Io dico sempre questo verbo terribile, il googolando, ma funziona. Quindi grazie davvero Giovanna Schoenberger di essere stata con noi, è stato un piacere, grazie, buon lavoro.
È stato un piacere anche per me, grazie a voi.
E grazie a tutti voi cari ascoltatori di essere stati con noi in questa prima tappa, con Gigi Donnelli al microfono, con Enea Ponzio in regia, che ringrazio per il lavoro svolto. E dunque adesso ci salutiamo con un Modern Jazz Band Group di Friburgo, un Big P, un bel brano che naturalmente ci suggerisce sostanzialmente un arrivederci. Il viaggio sul Tevere è appena iniziato, continuerà nelle prossime 4 settimane, destinazione ovviamente il Mediterraneo, un viaggio davvero ricco e spero abbiate piacere a condividerlo con noi. Per adesso un cordiale fine settimana a tutti voi.